Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Il mondiale dell'82 è rimasto un mondiale nell'immaginario collettivo in generale storico ed ha lasciato una scia profonda, è un solco davvero profondo, per vari motivi. I personaggi che hanno caratterizzato quel campionato del mondo, primi fra tutti, diciamo, non solo diciamo, i calciatori che sono stati i primi attori in campo, ma anche tutto un contorno da Enzo Bearzot, l'allenatore che è stato veramente straordinario, dal nostro presidente Sandro Pertini, che per tutti c'è quell'immagine di lui e che poi era arrivato lì a Madrid come il primo dei tifosi, è stato straordinario. Quindi un mondiale vero, cioè di quelli non costruiti, e tutto è successo, non dico improvvisamente, ma quando nessuno forse se l'aspettava, in un momento in cui non ci avevamo più possibilità, molti ci davano per spacciati, invece poi lì è venuta fuori l'orgoglio, la passione, il temperamento dei calciatori per raggiungere un risultato così, e quel risultato ha lasciato veramente una scia fortissima, tant'è che ancora oggi per chi l'ha vissuto ancora ha un trasporto particolare, ma anche per quello che è stato tramandato ai figli, ai nipoti, eccetera. A me fermano ancora oggi i ragazzini di 13-14 anni che non ne sanno niente, che non l'hanno vissuto quel momento, però questo è significativo.
Fallo di Rummenigge, Suoriali, battuta la punizione, cross di Gentile, gol! Ha segnato Rossi.
Rossi ha portato in vantaggio l'Italia, Rossi che si è buttato in testa su Fabbrini, Rossi ha portato in vantaggio l'Italia, Rossi al 11°, il Presidente della Repubblica Italiana è in piedi a salutare questo gol segnato dagli azzurri.
La mia è un'epoca in cui il calcio era ancora un pochino più poesia e meno business. Forse è l'ultimo periodo di quel calcio.
Forse era l'ultimo periodo di quel calcio, lo raccontava così Paolo Rossi dalla sua viva voce. Qui stava presentando un documentario che raccontava la sua vita sportiva ancora prima che umana. C'era Rossi, c'era Bearzot, c'era Pertini e una sorta di galleria dei fantasmi in questo album di figurine che scolora giorno dopo giorno, anno dopo anno, lasciando a tutti un credito alla propria memoria personale. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, è il 10 di dicembre, nella notte è stato dato l'addio anche prematuramente a Paolo Rossi, un debito che dobbiamo riconoscere, ahimè, al maledetto 2020 che c'ha ancora 20 giorni per regalarci il meglio del suo repertorio. Un saluto doveroso a Paolo Rossi, ognuno c'ha il suo ricordo di quei momenti lì, dell'urlo compostissimo di Martellini, di quello meno composto più radiofonico di Enrico Ameri, anche loro ormai appartenenti alla galleria dei fantasmi di cui dicevamo poco fa. Va bene, va bene, buongiorno, eccoci qua, siamo tornati e andiamo a cominciare tornando invece all'oggi, a quello che succede, magari restando sullo sport e raccontando notizie meno luttuose. Per esempio è stato battuto il record dell'uomo che ha camminato per 450 km da Como a Fano dopo aver litigato con la moglie. È stato battuto ieri sera perché un tifoso dell'Inter ha camminato a piedi da Milano a Trapani, persino sulle acque dello stretto, dopo essere uscito dalla Champions League. Quello che è riuscito a Conte Giuseppe, presentarsi oggi di fronte all'Europa, ma attenzione perché rischia comunque di andare fuori a causa del biscotto di Renzi, non è riuscito invece a Conte Antonio. E adesso, se Conte Giuseppe avesse un po' di sense of humor, utilizzerebbe magari il rimpasto per far entrare Eriksen nel governo all'ultimo minuto. Vediamo, tutto può succedere in questa colossale pochade che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, ma di questo ne parliamo dopo. Restiamo invece sul calendario, perché ieri è uscito, nella piena operatività del governo, è stato pubblicato, dicevo, il calendario dei divieti, che immagino sia un po' come il calendario dell'avvento, ma al posto dei cioccolatini dietro la finestra ci sono galli e crisanti che ti ricordano la terza ondata. Mannaggia, ridateci i calendari di una volta, non dico quello di Belen, va bene anche quello triste che ti regala l'assicuratore e che appendi in tinello per ricordarti che domani è lunedì. A proposito di segnali di attenzione, continua il calvario degli italiani alla ricerca del accesso per ottenere il cashback. Ho visto gente che per riuscire a entrare nell'applicazione ha provato a usare il piede di porco, anziani che hanno appiccicato la marca da bollo sullo schermo dello smartphone senza risultati, altri stremati che hanno provato a recitare formule in elfico come Gandalf il grigio di fronte alle miniere di Moria. Niente, niente da fare, l'attesa è stata lunga, continua ad essere lunga. Gente addirittura ha provato, come dire, a sentirsi addosso l'ebbrezza della velocità chiamando il servizio clienti di Team e attendendo solamente tre quarti d'ora per riuscire a parlare con l'operatore. In tutto questo, che cosa ha fatto il governo? Ieri il governo ha lasciato trapelare che pensa di attivare una app per prenotare la vaccinazione contro il Covid. Aiuto, panico tra gli italiani, panico anche tra i virologi che stanno stimando che in questo modo, con l'app, l'immunità di gregge la raggiungeremo probabilmente nel 2404. Comunque è stata fatta una simulazione con l'app per la prenotazione del vaccino. Magari non riesci a prenotare il vaccino, ma se ti va di culo ti arriva il bonus bici, per cui comunque insomma qualcosa si porta a casa. Una buona notizia invece: non si riuscirà magari a guadagnarsi il cashback di Stato, ma arriva, pensate un po', il cashback vecchioni. Se per Natale regali un suo disco, ti ridurrà ridai indietro la tua 600, i tuoi 20 anni e la ragazza che tu sai, giusto per sprofondare un po' in quella nostalgia del tempo passato, quell'estate del 1982 da cui eravamo partiti. Intanto, a proposito di vaccini, attenzione perché ci sono nuove ipotesi di complotto. Come sapete, il presidente Mattarella ha fatto sapere che si farà il vaccino anti-Covid. Prima di lui altri importanti leader nazionali e internazionali l'avevano fatto, e Mattarella ha aggiunto che, se sarà necessario, darà anche un riscontro mediatico alla cosa per una questione educativa. E di fronte a quanto annunciato di Mattarella si è spalancato per l'appunto il vaso di Pandora di una nuova ipotesi di complotto. Doluccia, no riforma MES, scrive per esempio: leggo che Mattarella sarebbe pronto a vaccinarsi, non ci credo nemmeno se lo vedo. Chi mi garantisce che nella siringa ci sia davvero il vaccino o che non gli facciano la puntura con il tappo sul lago, come è successo in Australia? Ricorderete tutti, no? Immagino il caso clamoroso della puntura con il tappo sul lago successo in Australia. E di fronte al dubbio spalancato da Doluccia, no riforma MES, ecco che arriva Tommaso che specifica: magari lo farà davvero, ma poi gli daranno l'antidoto, mentre a noi solamente il veleno. Arriva allora Lorena che precisa: probabilmente gli inietteranno dell'acqua distillata, ma ad avere certezza è invece l'utente Carmelo che specifica: no, nella fiala ci sarà acqua e zucchero. E poi l'ultimo utente, come dire, consegna la notizia del giorno, mannaggia l'abbiamo bucata tutti, informando gli altri che la Corte, non si capisce bene quale Corte, ma comunque la Corte, giusto oggi, cioè ieri, ha ordinato la chiusura della Pfizer e confiscato i beni per crimini contro l'umanità. Questo dunque il punto su quanto sta accadendo sul fronte del complottismo Novax, Novax, arrivederci, Novax. Ma intanto torniamo a puntare i riflettori su quello che accade alla Camera dei Deputati. Ricorderete che nelle scorse settimane c'è stata una grossa campagna che arrivava dalla destra, dal centrodestra, da Salvini e della Meloni, che dicevano: vergogna, in piena pandemia il governo, invece di occuparsi di cose importanti come la gestione della pandemia stessa, si sta occupando degli immigrati. Ebbene, per dimostrare che invece il centrodestra si occupa delle cose importanti degli italiani, ecco che viene presentata, è stata presentata una proposta di legge alla Camera dei Deputati, una proposta di legge a firma Morrone, Bazzaro, Billi, Covolo, Fiorini, Iezzi, Lucchini, Potenti, Tonelli, Valbusa, Zoffili, insomma un po' il dream team dei deputati della Lega Nord, una proposta di legge in cui si richiede il riconoscimento della canzone Romagna Mia quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica. Così sugli scranni della Camera, una Repubblica, quella italiana, fondata su Casadei e su Romagna Mia. Restiamo in area Lega perché non so se vi ricordate, probabilmente no, la deputata della Lega Elena Murelli, vediamo se era nella formazione di quelli che vogliono Romagna Mia, patrimonio lì della Repubblica, Morrone, Bazzaro, Billi, Covolo, Fiorini, Iezzi, Lucchini, Potenti, Tonelli, Valbusa, Zoffilli. No, non c'era la Morelli. Comunque Elena Murelli era la deputata della Lega che aveva tuonato contro il bonus di 600 euro per le partite IVA, dicendo: vergogna, un'elemosina, giusto, salvo poi richiederla lei stessa per se stessa, nonostante il suo stipendio da parlamentare di oltre 12.000 euro al mese. Ebbene, per aver fatto tutto questo, la deputata Elena Morelli è stata promossa dagli alti vertici della Lega Nord e ora è diventata niente di meno che il responsabile dell'Accademia Federale della Lega in Emilia. Che cosa sia l'Accademia Federale della Lega ancora non si sa, però andando a leggere sul sito della Lega Nord si scopre che l'Accademia Federale, nata l'8 ottobre 2018 grazie all'idea del segretario Matteo Salvini, niente di meno, si pone l'obiettivo di confrontarsi sulle tematiche principali a livello politico nazionale ed internazionale. Un'accademia di formazione, insomma, in cui si formano i quadri della Lega Nord, in cui probabilmente si è formato anche il consigliere leghista di Crevalcore, siamo sempre in Emilia, la terra di Romagna Mia, che ha lanciato una grandissima campagna in occasione del Natale per comprare leghista. Insomma, siamo passati dal prima gli italiani al prima i leghisti, la campagna concentrata sul concetto compra solo da chi ha votato Lega, con la costruzione di una rete con il pescivendolo leghista, il macellaio leghista, il droghiere leghista, l'idraulico leghista e via di questo pazzo. Ma stiamo traccheggiando un po' troppo con le notizie minori, quando invece dobbiamo parlare delle cose importanti, perché sul governo si è abbattuta la seconda ondata di Renzi. Renzi che il giorno dell'addio, il giorno in cui dovette lasciare la campanella, aveva promesso a Palazzo Chigi: non avrai altro dio al di fuori di me. E così ieri è andata in scena una nuova pagina della trattativa Stato Italia Viva. Renzi che nel suo discorso ha fatto presente al presidente Conte: questo non è un talk show. Effettivamente ha ragione, perché le caratteristiche sembrano essere quelle della surreale pochade, in cui gli ingredienti erano tanti. C'è stata la destra che si è spellata le mani per un esponente della maggioranza, Renzi appunto, che da esponente della maggioranza ha fatto il discorso più efficace dell'opposizione e ha minacciato di mandare a casa il governo che Renzi stesso ha sempre rivendicato di aver creato quando stava nel PD, salvo poi uscire dal PD e poterlo terremotare a settimane alterne. Poi ci sono i 5 Stelle che, dopo aver dichiarato per una vita guerra santa al MES, hanno votato compatti o quasi il MES, che è un po' come se Berlusconi votasse la patrimoniale, insomma giù di lì, ok al MES ma deve essere bio, questa è la promessa. E ha votato sì al MES anche Toninelli, a cui devono aver promesso i segreti dell'albero rotante della Bellanova, che è stato apprezzatissimo da tutti i colleghi deputati. Toninelli è impazzito per l'albero rotante della Bellanova, e non solamente lui, secondo un sondaggio fatto in tempo reale, per la maggioranza degli italiani l'albero rotante della Bellanova è stata a oggi la migliore iniziativa intrapresa da Italia Viva. Poi c'è stata naturalmente la gara di astensione tra i 5 Stelle e Forza Italia, ma insomma andiamo però alle cronache, in parte le conoscete, in parte ci sono anche i backstage. Fabrizio Roncone, per esempio, sul Corriere della Sera racconta il prima: non è oggi il giorno in cui viene giù tutto, i ribelli grillini hanno deciso che è meglio se restano aggrappati alle poltrone, tav tap, e adesso si fanno piacere anche il MES. Nel salone Garibaldi i commessi hanno allestito un albero di Natale di una tristezza che oramai nemmeno più negli autogrill, altro che quello rotante della Bellanova. Però Paola Taverna, ex temuta e irriducibile a 5 Stelle e ora solo Stelle, tutta in gingheri, tutta firmata, signora mia, è di buon umore e saluta la collega del PD Simona Malpezzi: ah, bellissima, dopo se famo gli auguri, eh. Passa un altro grillino, il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, quel gentiluomo che infangò Iole Santelli, e sbircia dentro la buvette, indugia perché adora fermarsi a parlare con i cronisti, è di una vanità assoluta, ma i cronisti lo ignorano, e allora Mogio se ne torna nell'emiciclo. La verità è che i grillini non sono più una notizia, una settimana persa dietro le loro minacce di far cadere il governo in un miscuglio di rancore, ricatti, frustrazioni, poi tutto rientrato di fronte al puro terrore di andare al voto, non essere rieletti e doversi cercare un posto di lavoro fuori da qui. La Lezzi, per capirci, quella che portò in aula l'apriscatole perché i grillini promettevano di aprire il Parlamento come la scatola di tonno, ha annunciato che alla fine marceranno compatti dietro a Conte, a parte un paio di loro e forse la Vanin, che sembra non non parteciperà al voto. Con sincerità, qui stiamo tutti aspettando solamente Matteo Renzi. E sì, perché era lui il protagonista della puntata della serie, lo ammette Fabrizio Roncone e scrive, e lui lo sa, compare e subito sparisce, vado a scrivere il discorso, non vi deluderò, promette con quella sua aria spavalda, un po' pregio, un po' limite, tutto stretto nel suo abito blu, la cravatta color vinaccia e la solita maledetta pinguitudine che non riesce ad eliminare nonostante ci dia dentro con la corsa come un forsennato e lo testimoni, aggiungo io, quotidianamente sui social. Riflette Maurizio Gasparri, storico esponente di Forza Italia. Renzi alza la fiamma sotto la pentola del governo che continua a cuocere. Continui, gli dice Roncone, prima o poi Conte cadrà, cadde pure Berlusconi. Non so se mi spiego, il ragionamento da fare perciò e sui tempi io però escludo possano essere i grillini. Renzi, gli dice Roncone, però ha un'altra storia e stavolta sembra intenzionato ad andare fino in fondo. Renzi, risponde Gasparri, era il presidente del Consiglio, aveva il PD ai suoi piedi, oltre il 40% dei consensi, poteva contare sul patto del Nazareno, ma adesso guida un partitino inchiodato al 3% e mentre prima si sedeva con la Merkel, ora gli tocca Calenda. Quindi ogni tanto alza la voce e stavolta magari nel merito ha pure ragione, ma quello che cerca, a meno che qualcosa non mi stia sfuggendo, è solo visibilità. Sarà però, lui Renzi dice il contrario a Conte, anzi per essere precisi gli ha detto un ultimatum: se ha bisogno di qualche poltrona, tuona, ce ne sono tre, le nostre, due da ministro, una da sottosegretario, noi di Italia Viva le diciamo, se nella manovra c'è un provvedimento sulla governance del Next Generation e se c'è un provvedimento sulla fondazione dei servizi segreti, noi votiamo contro. E in palla Renzi con la postura del vero leader, ci mette passione, lucidità politica e empatia, che non è esattamente la sua specialità. Nei banchi del PD ascoltano i citati, non trattengono gli applausi. Il capogruppo Andrea Marcucci è un caro amico di Renzi. Con le mascherine ormai abbiamo imparato a interpretare ogni sguardo, il suo è di miele. Seguono voci non confermate che a gennaio potrebbe traslocare in Italia Viva. Questo il prologo e poi si va, come dire, nel merito. E allora ci affidiamo alla cronaca che ne fa Daniela Preziosi sulla prima pagina di domani. Siamo pronti a discutere di tutto in un dibattito parlamentare aperto e franco, ma se nella legge di bilancio c'è un provvedimento con la governance, insomma, si riparte dal estratto del discorso di Renzi, quando a sera Renzi scocca un presunto ultimatum al presidente del Consiglio Conte tra gli applausi del PD, sa bene che ormai l'ipotesi di una task force per i fondi europei, decisa attraverso un emendamento della finanziaria e organizzata come una piramide al cui vertice c'è il Premier, è ormai stata ritirata da Palazzo Chigi, semmai non è chiaro come il Premier abbia solo potuto pensare che il suo blitz sarebbe potuto andare a segno. La battaglia sulla riforma del Fondo Salva Stati, oggetto concreto ma ormai solo apparente del dibattito di Camera e Senato, quella che oggi Conte sosterrà il Consiglio Europeo, è ormai alle spalle. La mattina a Montecitorio la maggioranza ha tenuto, anche se il dissenso grillino è stato rumoroso. A Palazzo Madama il voto arriva molto più tardi, con un largo margine. In entrambe le Camere lo scontro con l'opposizione è ruvido. A Montecitorio la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sfida i 5 Stelle alla coerenza con l'originario europeo euroscetticismo. Poi a voto espresso fa indossare ai suoi deputati magliette con la scritta Movimento 5 Stelle uguale MES. Ma il dissenso vero, quello pericoloso per il governo, non è quello che viene dalla piccola frangia grillina che vota no. Alla Camera il renziano Ettore Rosato spiega al Premier che non ci si può chiudere in uno stanzino e decidere in tre o quattro. Il capogruppo Dem, Graziano Del Rio, affonda anche di più perché da cattolico a cattolico esprime un molto pio consiglio. Lei, Presidente, deve avere un'immagine a ispirarla, quella di Papa Francesco che ieri ha pregato da solo. Deve avere umiltà, ascolto, orecchio attento al paese che sta soffrendo. Se il Premier avrà orecchie per ascoltare, il PD offre dunque una mediazione. Innanzitutto andranno cancellati i poteri sostitutivi dei manager capi missione della task force rispetto ai ministeri, ai Dem. Basterebbe almeno che al processo di stesura del piano e alla sua realizzazione siano garantite velocità e semplificazione. Considerano l'attacco di Renzi strumentale perché fino a pochi mesi fa chiedeva di applicare il modello Expo e quello Genova un po' a tutto. Nessuno crede che il leader di Italia Viva abbia davvero in mente di far saltare il governo, neanche dopo la finanziaria, ma stavolta si deve a lui se a Palazzo Chigi Parigi, è costretto a dare un colpo di freno al suo incredibile proposito di procedere di gran fetta alla costituzione di una sostanziale di un sostanziale mini governo parallelo e alla sua pressoché esclusiva dipendenza. Da Italia Viva filtra anche il sospetto che il tentativo abbia qualcosa anche a che vedere con la costituzione di una forza politica tutta sua. In prospettiva il premier e il ragionamento manterrà un profilo super partes fino al voto sul nuovo capo dello Stato, poi la tecnostruttura che ha immaginato si trasformerà nella sua squadra, perché chi sarà più popolare di quei manager che saranno molto esposti nel piano di rilancio del paese, un po' come lo è Arcuri ora per l'emergenza vaccini. Fantapolitica forse, intanto però Conte deve ascoltare come gli consiglia Del Rio, perché una parte della sua maggioranza è irritata, l'altra è sbandata. Oggi può andare al Consiglio europeo a sostenere la modifica del patto di stabilità, ma ha ricevuto un mandato a trattare più che un mandato pieno. Una maggioranza in stato confusionale, quella che descrive Daniela Preziosi, e io invece sono nel consueto stato di ritardo perché il mio tempo a disposizione è già finito, ma certamente le cronache e le analisi verranno riprese tra poco, vuoi nel GR, vuoi in Prisma. Io nel frattempo mi congedo da voi, buona giornata a tutti, ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi, ciao!